In altre parole,
l'invasione silenziosa ma estremamente rapida dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando i contorni della vita quotidiana e dell'economia in Svizzera. Secondo l'ultimo studio di Digimonitor, in soli 2 anni l'uso dell'intelligenza artificiale in Svizzera è raddoppiato, arrivando a coinvolgere circa l'80% della popolazione, specialmente tra i giovani. A partire da quest'anno, poi, in alcune scuole svizzere è in atto una trasformazione radicale, dalle sperimentazioni con tutor virtuali basati su intelligenza artificiale a Vattvil, alla decisione della Kreisschule di Mutschellen in Argovia di passare interamente all'intelligenza artificiale per la gestione di lezioni, valutazioni e profili personali degli alunni. Questo repentino sviluppo solleva complessi interrogativi di natura economica, sociale e culturale. Da qui vogliamo partire oggi. Bentornato, buongiorno Gianfranco Fabi.
Buongiorno Cristiana, buongiorno a quanti ci ascoltano.
Fabi, il ritmo incalzante di questa rivoluzione deve farci preoccupare?
Preoccupare certamente sì, anche se come tutte le innovazioni anche l'intelligenza artificiale ha dei rischi, e questo dobbiamo preoccuparci, ma anche delle opportunità, e di questo dobbiamo occuparci, cioè sfruttare al massimo quello che l'intelligenza artificiale può darci nella vita quotidiana. Quali sono i rischi? Il rischio maggiore, quello che viene più spesso alla ribalta, è quello della perdita dei posti di lavoro. C'è un report dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che dice che il 25% dell'occupazione globale rientra in professioni potenzialmente esposte all'intelligenza artificiale, con percentuali più elevate nei paesi a più alto reddito, tra questi anche la Svizzera, ovviamente quelli in cui prevalgono i servizi piuttosto che l'industria. E questa volta questa rivoluzione che viene chiamata la quarta rivoluzione industriale colpisce soprattutto le professioni intellettuali. In sostanza, un lavoratore su 4 potrebbe essere sostituito da una macchina, da un computer nei prossimi anni. Ecco, però dobbiamo tenere presente che l'intelligenza artificiale crea anche nuove professioni per lo sviluppo di questi sistemi e anche per la sicurezza, perché essere in una rete presenta degli enormi problemi di sicurezza che vanno affrontati e risolti. Quindi certamente ci sono rischi per le attività facilmente automatizzabili, come quelli appunto dei bancari, come quelli degli impiegati delle poste, come i cassieri, come i traduttori, l'intelligenza artificiale traduce benissimo e così via. E questa è una prima preoccupazione. La seconda preoccupazione però riguarda più la qualità della conoscenza. L'intelligenza artificiale sa tutto, ma è una conoscenza quantitativa, una conoscenza di tante cose. Potremmo dire, io lo direi da economista, che l'intelligenza artificiale conosce il prezzo di tutte le cose, ma non sa quale sia il valore di queste cose. Il valore, cioè quello che conta per la mia persona, quello che conta per me, quello che conta secondo i miei modelli etici, direi quasi morali. Quindi l'intelligenza artificiale è un'intelligenza, direi, quantitativa, ma la qualità è un'altra cosa.
Allora, ripensando a quello che diceva sui posti di lavoro, che uno, come ti ha detto, 1 su 4 potrebbe cadere, alla Kreisschule di Mutschellen il software ProScola genera piani di studio interi e corregge i compiti meglio e più velocemente di quanto potrebbe fare un essere umano. Insomma, se persino il lavoro del docente, che storicamente è ritenuto insostituibile, insomma, traballa, viene un po' radicalmente sconvolto, davvero possiamo un po' preoccuparci, ma chissà se si troveranno delle soluzioni, degli spazi, oppure se si sentirà la necessità comunque della relazione umana in mestieri del genere piuttosto che della relazione con la macchina, che ne pensa?
Beh, ecco, la speranza è quella che l'uso dell'intelligenza artificiale, per esempio per correggere i compiti, possa appunto far guadagnare tempo al docente da dedicare a una educazione che sia un'educazione non quantitativa, non nozionistica, ma sia un'educazione allo spirito critico, che è quello che serve nella scuola. Ormai è molto criticata una scuola che insegna tante cose, ma non insegna, come dicevo prima, il valore di queste cose. Allora, se l'intelligenza artificiale serve appunto per correggere i compiti di matematica, per correggere altri tipi di compiti o per guidare appunto magari il lavoro secondo degli schemi che il docente può aver creato, ecco, se questo serve a dare più spazi all'insegnamento di qualità, dare più spazi al rapporto umano, dare più spazi all'approfondimento di quelle che sono le realtà, non solo appunto di conoscenza quantitativa, ma anche appunto di spirito critico di osservazione della realtà. Ecco, questa è la sfida che la scuola può avere, abituare gli allievi a vedere con criticità le cose e non ad assorbire quello che viene da un'intelligenza artificiale che spesso è lontana anche dall'esperienza concreta che uno ha. Pensiamo che l'addestramento, come si dice, dei modelli di intelligenza artificiale avviene soprattutto attraverso dei siti, attraverso dei documenti anglosassoni che vengono dalle lingue dominanti come l'inglese, e quindi sono, diciamo, certe volte lontane dal nostro modo di pensare. C'è bisogno sempre di una mediazione umana per rendere utile l'intelligenza artificiale.
E senta, attraverso l'Hub 360, Mooch Ellen, l'intelligenza artificiale traccia ogni test, un punto di forza, debolezza e persino lo stile di scrittura di un alunno fin dal primo giorno, arrivando a suggerirgli addirittura la carriera ideale. C'è il pericolo, secondo lei, che le aziende finiscano per selezionare personale basandosi su profili algoritmici ultra dettagliati che ingabbiano poi le persone in binari predeterminati, ancora prima che abbiano avuto la possibilità di sbagliare, di fare un errore, di ricominciare? Che dice?
Ma indubbiamente c'è questo pericolo, c'è il pericolo di affidarsi a un'intelligenza artificiale, e che dobbiamo pensare a come lavora l'intelligenza artificiale. Lavora attraverso il calcolo delle probabilità. Avendo una grandissima mole di informazioni, questa mole di informazioni viene messa insieme, viene congiunta, viene collegata attraverso le probabilità. Cosa è più probabile che una parola ne succeda un'altra? E allora la risposta dell'intelligenza artificiale segue questa probabilità. Ecco, ora, cosa succede? Che questi modelli di conoscenza dell'intelligenza artificiale funzionano in base degli algoritmi, e questa conoscenza va avanti attraverso successive integrazioni di questi algoritmi, però attraverso appunto un appiattimento complessivo, cioè c'è sempre una corsa al ribasso, quasi una corsa, direi, alla banalità delle cose, un'uniformazione, un progressivo livellamento dei contenuti generati online. Quindi questo, il problema di fondo è proprio questo, quello di concepire l'intelligenza artificiale senza affidare delle grandi responsabilità, anche perché molto spesso l'intelligenza artificiale sbaglia. Non so quante persone hanno fatto delle domande a ChatGPT, che poi risponde molto, molto con discrezione e con gentilezza. Una volta ho chiesto: ma qual è il primo treno per Roma che parte da Milano dopo le 13 domani? E mi ha risposto: ma è alle 14.30. Io ho detto: no, ma guarda, che mi sembra che ci sia uno alle 13.30. E mi ha risposto: no, sì, certo, Gianfranco, scusa, mi ha sbagliato, è vero, alle 13.30. Quindi, ecco, fidarsi dell'intelligenza artificiale, ma fino a un certo punto.
Allora, senta, Fabi, come lei diceva, l'intelligenza artificiale risponde sempre e a qualsiasi domanda, anche inventata una cosa più assurda, e si trova sempre una risposta, no? Al di là del se è giusta o se è sbagliata. Ma come risponderebbe l'intelligenza artificiale a Giacomo Leopardi, che nel canto notturno di un pastore errante dell'Asia si chiede: che fai tu, luna in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io, che sono?
Ed io che sono? Ecco, questa è la domanda di fondo che Giacomo Leopardi appunto inseriva per fare una riflessione esistenziale sulla sua esistenza, sul nostro progetto di vita, sul nostro futuro, sulla nostra realtà, su una realtà che va al di là delle persone. E l'intelligenza artificiale risponderebbe: la Luna è un astro nel cielo che è stato scoperto non so quando e così via, che è stato raggiunto dall'uomo attraverso appunto le esplorazioni spaziali, e Dio chi sono, mi risponderebbe Gianfranco Fabi, è nato tanto in Italia e così via, non risponderebbe alla domanda esistenziale, non risponderebbe alla ricerca di quello che possiamo dire il senso della vita, il destino delle persone, che deve essere proprietà propria. E quindi il problema di fondo, appunto, e allo stesso tempo l'opportunità, è che, come diceva giustamente, l'intelligenza artificiale risponde a qualsiasi domanda, ma le domande dobbiamo farle noi. Non sa le domande da fare, non sa quali sono le domande più corrette, le domande più utili, le domande più importanti della nostra vita, non lo sa. Dobbiamo farle noi le domande, le risposte poi dobbiamo anche interpretarle noi. Quindi c'è una dimensione etica, direi, dell'intelligenza artificiale che va considerata, ma non come un pericolo. L'intelligenza artificiale è un po', per dirlo in economia, come il denaro, è uno strumento, va considerato uno strumento, va utilizzata nella maniera migliore in cui può essere utile per la nostra vita, ma va utilizzata non affidando all'intelligenza artificiale tutto quello che noi possiamo decidere, tutto quello che anche un'impresa può decidere. Quindi richiede, come tante altre cose, l'intelligenza artificiale, responsabilità, capacità di cognizione. Come dicevo all'inizio, parlando della scuola, una scuola che non dia solo nozioni, che non sia solo conoscenza, ma che abitui allo spirito critico, allo spirito di osservazione delle cose. Ecco, questa è la grande sfida che noi abbiamo e che su questa sfida dobbiamo educare anche i nostri giovani. Abbiamo parlato molto delle scuole. Le scuole sono importanti in questo senso.
Io concluderei qui. Le scuole sono importanti, la dimensione etica che va tenuta in considerazione. Grazie Gianfranco Fabi, ci sentiamo domani mattina. Buongiorno, buona giornata.
Grazie, a domani. Grazie.
Rete 2.